Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Se cerchi di usare una cacciavite per scavare un buco grande, perché hai un albero discreto da piantare, e cerchi di scavare un buco con una cacciavite, come andrà il lavoro? L'ho provato. Quando non hai niente a mano e non vuoi spostarti, usi quello che hai a mano. A mio parere non funziona bene. Se cerchi di mangiare la minestra, o proprio un brodo, con una forchetta, come andrà? Se cerchi di usare un martello per aprire una barattola, una lattina, come andrà? Ogni cosa è stata creata con uno scopo. Se non adoperi un oggetto per lo scopo per cui è stato fatto, sarà inutile. Invece, se adoperi la cosa proprio per quello per cui è stato fatto, andrà bene. È un principio abbastanza semplice. È facile capire questo per quanto riguarda gli oggetti, gli attrezzi, le cose in casa. È molto, molto più importante capire questo per quanto riguarda la nostra vita. Anche noi siamo stati disegnati, anche noi siamo stati creati. Non siamo qui per caso. Come ogni oggetto o attrezzo è stato creato per uno scopo preciso, anche noi siamo stati creati per uno scopo ben preciso. Perché esistiamo? Perché esistiamo? Perché Dio ci ha creato? Qual è lo scopo della nostra vita? Come dobbiamo vivere per adempiere lo scopo per cui Dio ci ha creato? E perciò per avere una vita che non è sprecata. Perché se tu prendi una cacciavite e lo usi solamente per cercare di scavare i buchi, ha un'esistenza inutile. Vi dico la verità. Se usi un martello solamente per cercare di aprire i barattoli, avrà un'esistenza inutile. E se noi non comprendiamo perché Dio ci ha creati, se non comprendiamo per quale scopo Dio mi ha fatto, e poi se non vivo in base a quello scopo, la mia vita è sprecata, impegnata, piena di tante cose, ma sprecata. Se tu ti impegni, o meglio, se posso dire forse la parola più onesta, quando ci impegniamo con tutta la nostra forza in quello che non è lo scopo per cui Dio ci ha creati, è tutto vano. È tutto vano, uno spreco. Se ti impegni per qualcosa che non è lo scopo per cui Dio ti ha creato, è tutto vano. E la tua vita sarà senza scopo. Vero, valido. Sarà una vita sprecata. Allora, troppo spesso, anche se non in modo cosciente, abbiamo un concetto di Dio sbagliatissimo. Non in modo cosciente, ma in modo indiretto abbiamo un concetto di Dio sbagliato facilmente. Crediamo, e quando dico crediamo, non che lo vedremo mai per scritto. Non è che quello che sto per dire è quello che noi crediamo come dottrina per scritto. No, è come viviamo, che vediamo quello che crediamo da come viviamo. E delle volte abbiamo un concetto di Dio come se Dio esistesse per benedirci. Crediamo che Dio esiste per curarci, proteggerci e darci una vita non troppo dura. Certamente è giusto evitare i peccati, però se noi seguiamo abbastanza bene i comandamenti di Dio, Dio dovrebbe darci una vita non troppo pesante, dovrebbe curarci, proteggerci e darci belle benedizioni che possiamo godere la vita. E quindi Dio diventa un essere potente a cui possono rivolgerci per avere aiuto quando ci serve. E Lui esiste per stare lì prontissimo a darci l'aiuto che serve. E sua esistenza è quello. Allora, come dico, prego e spero che nessuno abbia mai pensato quello in modo tutto di filo. Però delle volte come viviamo c'è sotto sotto un po' quel concetto. Questo modo di pensare in realtà crea un Dio che esiste per noi. È come se Dio esistesse per il bene dell'uomo. Certamente dobbiamo ringraziarlo, dobbiamo adorarlo, però sotto sotto si immagina che Dio esiste solamente o soprattutto per farci del bene, per benedire il suo popolo, adesso e nell'eternità. Però Dio non esiste per benedire i nostri piccoli progetti. Dio non esiste per farci star bene. Dio esiste per Dio. Dio esiste per se stesso. E non solo, ma tutto quello che Dio fa, fa per la propria gloria. Per esempio, durante il periodo dell'Antico Testamento, Dio aveva mandato il suo popolo, i giudei, in esilio, per la disciplina per i loro peccati. Però prima di quello, ma parliamo di quello, perché ha deciso di riportarli dopo di quello a Gerusalemme? Perché ha fatto questo? Lo faceva principalmente per i beni dei giudei? In Esia 43, guardate, ho deciso di farvi cercare i brani nella parola di Dio. Isaia 43, versetto 6 e 7. Allora, ho avuto una email da qualcuno, non mi ricordo chi, dicendo: quando tu fai leggere le persone non si sente niente sulla registrazione, sul sito, adesso scaricano i sermoni e gli studi. Allora, per un momento, un domani vorrei prendere uno di quei microfoni che si può indicare e sentire a distanza, così non devo leggere tutto io. Per un momento leggo io. Versetto 6 e 7. No, questo faccio leggere a Diego.
Dirò al settentrione, da, e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti.
Perché Dio ha creato i giudei, ha formato come suo popolo, per quale scopo? Per la sua gloria. Ha fatto per glorificarsi. E aveva deciso di riportarli a Gerusalemme per la sua gloria. Dio non esiste per noi, noi esistiamo per Dio. Dio ha creato noi per dare gloria a Lui. Quello che Dio faceva con il suo popolo, quello di farli diventare un popolo in Egitto, moltiplicando il numero grandemente, poi di liberarli dall'Egitto, poi a dare a loro la terra promessa, poi di mandare loro in esilio, a riportare Gerusalemme dall'esilio, tutto quello faceva per la propria gloria. Dio ha creato tutto per la sua gloria. Quello che Dio fa, fa per la sua gloria. Allora, leggiamo Isaia 48, 11. Questo chiederò ad Adriano, sempre a voce alta.
Per amore di me stesso, io voglio agire. Perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro.
Perché Dio agisce? Lo dice molto chiaro qui. Perché Dio agisce? Per amore di se stesso. Parlando della sua gloria, no? Perché dovrei dare la mia gloria a un altro? Quello che faccio, dice Dio, faccio per amore di me stesso. Dio, il suo scopo principale è di glorificarsi, perché è pieno di gloria. Però quello che Dio fa, fa per la sua gloria. Però le opere di Dio comprendono anche il fatto di salvarsi un popolo, di mostrare amore e misericordia e bontà a coloro che Egli sceglie. Egli ha predestinato alcuni di ricevere la sua misericordia per essere a lode della sua gloria. Leggiamo in Efesini 1. In questo brano Paolo parla prima dei primi credenti di lui, gli altri apostoli, quelli che avevano sentito il Vangelo da Gesù, e poi parla di coloro che avevano sentito tramite loro, e noi siamo in quelli perché abbiamo sentito tramite quello che hanno scritto. Quindi, questo sarebbe Efesini 1, da 11 a 14, e quello che vogliamo capire è perché Dio ci ha predestinati, perché ci ha salvati, per quali scopo. Alessandra, da 11 a 14.
In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria.
Perché Dio ci ha acquistato? Lì alla fine, a lode della sua gloria. Quello che ha fatto nella salvezza, lo scopo principale è per glorificarsi. Chiaramente, cosa posso dire io se Dio per glorificarsi dimostra bontà, misericordia, amore e mi permette di esultare con una gioia ineffabile e gloriosa nella sua presenza per sempre? Cioè, non posso mica lamentarmi. Ma lo scopo, quello è un beneficio secondario. Che beneficio! Ma lo scopo è per la sua gloria. Siamo benedettissimi e siamo riccamente benedetti, ma quello che Lui fa non è per benedirci, è un risultato. Lui quello che fa è per glorificarsi. Dio ci ha salvato, ci ha creati in Cristo per la sua gloria. Questo è importantissimo capire. Quello che Dio fa, fa per la sua gloria. Un altro brano che ci aiuta a capire questo è Isaia 48, da 9 a 11. Abbiamo già letto 11, ma voglio leggere 9 a 11, in cui Dio spiega il motivo per cui non aveva distrutto il suo popolo nonostante i loro peccati. Allora, i giudei avevano peccato, meritavano di essere distrutti totalmente. Dio non l'ha fatto, non l'ha fatto, aveva più che il diritto di farlo. Ma perché non ha fatto? Avrebbe potuto crearsi un altro popolo. Ma il motivo per cui non ha distrutto loro, e delle volte quando noi pecchiamo, la cosa giusta, soprattutto alla luce di quanto abbiamo ricevuto misericordia e grazia, e pure scegliamo di peccare, e se Dio non ci distrugge, il motivo è lo stesso. Allora, di nuovo, leggo io questa volta, versetto 9, per amore del mio nome io rinvierò la mia ira. E per amore della mia gloria, io mi freno per non sterminarti. Ecco, io ti ho voluto affinare, ma senza ottenere argento. Ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Per amore di me stesso, per amore di me stesso, io voglio agire. Perché infatti dovrei lasciar profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria ad un altro. Quello che Dio fa, fa per la sua gloria. Non dobbiamo cercare di convincere Dio di fare quello che vorremmo noi. La preghiera non serve per convincere Dio di benedire la nostra vita, di toglierci i problemi, di farci una vita, avere una vita più facile, meno grave, meno pesante. Non è lo scopo della preghiera. Perché è fondato, quel modo di pregare è fondato su un concetto di un Dio che non è Dio. Chi prega così sta pregando ad un altro Dio. Sta pregando ad un altro Dio. Lo scopo della vita per cui Dio ci ha creati è quello di dare gloria a Lui. Questo è l'unico modo in cui possiamo essere quello per cui Dio ci ha creato. E vivere nella pienezza della nostra esistenza. Cosa serve una cacciavite? Non scavare i buchi, ma togliere e mettere viti, un martello mettere i chiodi, e così via. Non si mangia il brodo con una forchetta, ma con cucchiaio. È stato costruito, creato per quello, e si trova pienamente soddisfatto quando viene usato per quello per cui è stato creato. Allora, quando noi cominciamo, perché è una cosa in cui cresciamo, cominciamo a comprendere questo, cambia il modo, drasticamente, il modo in cui viviamo. Dovrebbe drasticamente cambiare come preghiamo. Se noi cerchiamo da Dio quello che vogliamo noi, anziché quello che porterebbe gloria a Dio, stiamo pregando in modo sbagliato. Pregare nel nome di Gesù non è un detto, non è un talismano che si dice alla fine della preghiera sperando che così Dio farà. Hai visto persone che fanno segno della croce, una specie di talismano, e dire ti chiedo questo, 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 nel nome di Gesù, amen, può essere un talismano. Nel nome di Gesù vuol dire in base alla volontà di Cristo e l'autorità di Cristo e il merito di Cristo. Allora, pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare nel Padre nostro. Qual è la prima frase dopo Padre nostro che sei nei cieli? La prima richiesta? Sia santificato il tuo nome. La prima cosa che si chiede in quella preghiera, si riconosce chi è Dio, Padre nostro che sei nei cieli, e poi la richiesta, sia santificato, glorificato il tuo nome. La prima cosa che uno chiede, il modo per cui, in cui il nome di Dio sarà santificato è quando la sua volontà sia fatta nella mia vita e il suo regno si adempia in me, perché io sono un suddito ubbidiente che lascia Dio regnare in me. Guarda quello che Paolo, Colossesi, capitolo 1, 9 a 12. Qui sto solo toccando alcuni esempi di brani dove si vede questo concetto applicato. Si vede questo concetto applicato, cioè il concetto di vivere alla gloria di Dio. E così le preghiere e i vari brani che esortazione che stiamo per leggere dimostrano come applicare questo concetto di vivere alla gloria di Dio, perché così siamo quello per cui Dio ci ha creati. Colossesi 1, 9 ad 12, e chi potrebbe leggere? Martina, vorresti tu leggere quello?
Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Grazie tanto. Allora, lì in mezzo ha chiesto varie cose, ma affinché vivano, camminano in quale modo? Cioè, le varie cose portavano a una vita, un comportamento, giorno per giorno, di un certo tipo. E cos'è? Lì in versetto 10, perché affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Le nostre preghiere dovrebbero essere, Signore, io voglio piacere a te. Ho una decisione davanti a me. Come passare questo tempo? Come rispondere a quella persona? Come scegliere, come passare la serata? Spendere i soldi? Investire tempo, soldi? Quello che è. Ho una decisione davanti a me. Voglio piacerti in quante cose, dice? In ogni cosa. Vive in modo grandemente benedetto e quando smettiamo, vivremo in modo grandemente benedetto, quando smettiamo di chiedere a Dio di darci quello che piace a noi e viviamo piuttosto in modo da piacere a Lui in ogni cosa. Questo ci porta ad essere benedetti, grandemente. E quando il nostro desiderio è quello di vedere Gesù Cristo glorificato, allora il nostro cuore sarà pieno. Se noi riceviamo tutto quello che vorremmo, che il mondo ci dà una vita tranquilla, senza tanti problemi, le cose che una discreta salute, non abbiamo problemi economici, le persone ci trattano bene, non ci sono lunghe file, la burocrazia non ci ostacola. Se abbiamo tutto quello, il nostro cuore resterà vuoto. Perché quelle cose non possono riempire il cuore. Solo Cristo può riempire il cuore. Allora, quando le nostre preghiere sono in modo indiretto, ma subdolo, che vogliamo la vita un po' meno pesante, stiamo mancando proprio lo scopo per cui pregare. Non stiamo chiedendo, Signore, io voglio vivere la Tua gloria. Fai quello che vuoi della mia vita. E Lui farà quello che vuole della nostra vita. E sarà la cosa giusta, perché chi è Dio per noi? Gesù, quando ci ha insegnato a pregare in Matteo 6, le prime due parole ci ricorda chi è Dio per noi. Chi è? Padre nostro. E se un padre terreno, dice Gesù, sa dare buone cose ai suoi figli, quanto di più Padre celeste, giusto? Quindi non devo io pensare che, ah, ma se io non chiedo, Dio non mi curerà bene, quindi devo chiedere. Sarà Dio a curarmi bene, ma io devo preoccuparmi, se posso dire, investirmi nel cercare la sua gloria, desiderare la sua gloria. Allora possiamo essere soddisfatti in Cristo. Questo non deve essere, non può essere solo in certi campi o in certi giorni della settimana. Va bene, ma adesso tocca a me, questo è il mio tempo, questa è la mia serata, questi sono i miei soldi, ho già usato bene quelli per il Signore, ho già investito tempo per Lui, ma questa è la mia serata. Chi pensa così non ha neanche fatto il primo passo, perché quello che ha fatto per dovere, non di cuore. Se si parla di termini umani, è un merito, dice la moglie, oh, ma scusami, io ho fatto quello che volevi tu le altre serate, ma scusami, questo tocca a me stasera. Quel merito non ama la moglie, perché lui, quello che ha fatto, non ha fatto per amore, ha fatto come un'opera per poi meritare quello che voleva lui. Non ha fatto per amore, anche se ha dato 6 serate facendo quello che voleva lei, era per poter esigere i suoi diritti l'ultima serata della settimana. Quindi non ha fatto nulla per lei per amore per 6 serate, con cuore. Perché se ha fatto per cuore non tieni conto. Chiaramente, Romani 12 dice, per quanto riguarda l'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Se c'è un matrimonio, se vogliamo parlare di matrimonio, c'è la gara di dare piacere e onore l'uno all'altro. Però con Dio c'è una gara e chi vince. Se noi viviamo la gloria di Dio, Dio ci cura, ci benedice, ma non come pagamento, perché Lui è Padre, ci ama. E non devo preoccuparmi come se io dovessi trattare con Dio, dire, ma hai visto tutto quello che ho fatto, adesso mi fai quello? Perché quello presume che cosa di Dio? Che cosa presumi di Dio se io ho quel ragionamento nella mia testa, facendo notare tutto quello che ho fatto, adesso Dio non potrei chiedere questo? Prima salvezza per opera, poi Dio, sto presumendo che Dio non ama, che si può un po' comprare Dio. Ma vedi, Signore, ho fatto tutto questo per te, non potresti togliermi questo problema che mi è molto pesante? Io sto immaginando Dio come un Dio che si tratta, che non agisce in base alla sua perfetta saggezza, il suo piano perfetto, con amore, con misericordia, ma è un Dio che si può far cambiare idea, perché è un concetto sbagliatissimo di Dio. Quindi non è qualcosa da fare maggiormente, è qualcosa da fare totalmente. Allora, guardate Colossesi 3:17. La prima parola, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Qualunque cosa facciate, fate ogni cosa nel nome di Gesù, per la sua gloria. E poi, giù, versetto 23, qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Tutto. Il modo di lavorare nella tua ditta dove lavori, il modo di pulire casa, tu, tocca, figlio, figlia, tu devi fare qualcosa in casa, marito e moglie, chiunque che tu sia, tu devi fare qualcosa, non fare mai per gli uomini, fai per Dio, tutto. Allora fai con tutto il cuore, con buono spirito, mai con muso lungo, fai tutto per il Signore. Un altro modo di riscrivere la vita così è quello che troviamo in Salmo 1. Troviamo Salmo 1. È mio desiderio vivo per ciascuno di voi è che siate veramente beati, che ciascuno sia beato. È una parola ricchissima che parla non di una cosa superficiale, ma una profonda gioia, contentezza che viene solo da Dio. Questo desidero per voi, e questo salmo ci spiega come essere tale. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi come sono pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Ci sarebbe tanto da dire, ma voglio sottolineare, trovare il diletto nella legge del Signore, nella legge di Dio, vuol dire trovare la gioia e la soddisfazione. La legge di Dio non è solo la Bibbia nel senso di solo leggerla, vuol dire quello che dichiara Dio, che rivela Dio, che mi fa conoscere Dio, che mi fa conoscere la sua via, mi fa conoscere come vivere per Lui. La legge di Dio è tutto quello. Non è che uno ama solo studiare per poi vivere come vuole. Amo la legge, un esempio molto, molto semplice, di un soldato lontano che ha un libro che spiega molto della sua moglie che sta aspettando, lettere che racconta come sta andando, racconta cose del suo cuore che le manda a lui. Lui ama quel raccolto di lettere, ma non per la carta e l'inchiostra, ma per quello che rivela di sua moglie che ama a lui. Amare, diletto nella legge del Signore, è legato a quello che troviamo in Dio stesso. Allora, dice medita, giorno e notte, meditare. Ricordate che ho detto, mi pare, la settimana scorsa che abbiamo perso quasi la capacità di meditare? C'è notizia, ho letto un libro ieri e un pastore in America ha scritto questo e diceva che un po' di tempo fa, andando ogni giorno, lui ha lo studio nell'edificio dove si incontra la chiesa, allora lui lascia la casa, ogni mattina va lì e diceva: ho deciso, dopo anni e anni e anni, di spegnere la radio cristiana, dove c'è sempre sia musica che molto chiacchierare dal DJ per riempire la mattina mentre vai al lavoro. Parlano di cose buone, però molto parlare. Ha detto, ho cominciato a solo ascoltare dei vecchi inni, una cassetta di vecchi inni con le parole ricchissime. Ha detto, è stata una cosa incredibile, perché ho potuto meditare sulle parole. Perché perfino nella macchina c'è sempre acceso un po' di parlare, di qualche rumore, di qualche musica che ascolto perché mi piace la musica più che merito sulle parole. Perché viviamo in un'età, in un'epoca in cui siamo bombardati con informazioni, la TV, la radio, la musica. Adesso se si va fuori quanto è raro vedere, soprattutto più giovani, con delle file che escono dagli orecchi. Perché siamo bombardati perfino quando siamo fuori casa adesso. Perché adesso si può portare una cosa in tasca e ascoltare sempre, che vuol dire meditare diventa una cosa sconosciuta. Ma questo uomo beato, vuoi essere beato? Vuoi essere beato? Allora bisogna meditare giorno e notte sulle verità di Dio. Troppo spesso, anziché trovare il nostro diletto nel Signore, nella sua parola, quello che insegna lui, se siamo onesti, amiamo il mondo e le cose nel mondo. Primo Giovanni 5. Quando viviamo così, dice quel brano, Primo Giovanni 5, 2, l'amore di Dio non è in noi. Invece quando troviamo il nostro diletto nel Signore, il Signore opererà in modo che tutto quello che facciamo prospererà. Attenzione, quando troviamo il nostro diletto nel Signore, non ci interessa più la prosperità del mondo. E non sta parlando di quello. Non vuol dire che uno farà una ditta e avrà tanti soldi. Non vuol dire che uno avrà prosperità di salute. Sta parlando della prosperità di cuore. Tutto quello che faremo quando il nostro diletto è nel Signore prospererà. Sapete cosa vuol dire? Di ovunque ti rivolgi, Dio benedice, perché Lui è il tuo diletto. Quanto è importante anche ricordare un altro principio, perché ci aiuta in questo. Primo Corinzi 6, versetto 20. Primo Corinzi 6, 20. Chiederò ancora a Diego di leggere questo, Primo Corinzi 6, 20.
Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Leggi quello ancora, scandendo proprio le parole che possiamo meditare su quello che abbiamo appena sentito.
Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Siamo stati comprati. Da dove? Comprati da dove? Un'altra parola è riscattato da dove? Stessa cosa, perché riscattare, il nostro riscatto è stato fatto che siamo stati acquistati, un'altra parola che la Bibbia usa. Da cosa siamo stati comprati? Dalla condanna eterna. Siamo stati comprati dal nostro vano modo da vivere, dice Filippesi. Siamo stati comprati dal vano modo di vivere che portava al salario del peccato che è la morte eterna. A quale prezzo? A caro prezzo. Quindi, come dobbiamo vivere alla luce di quello? Glorificate dunque Dio nel nostro corpo. Se andiamo al capitolo 10, ci aggiunge un pochettino a questo, capitolo 10 di Primo Corinzi, versetto 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque, qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Cioè, piacciamo a Dio in ogni cosa, facciamo tutto alla gloria di Dio. Così scopriamo quello che, per cui Dio ci ha creati. Vivremo adempendo lo scopo per cui ci ha creato. La nostra vita solo allora avrà senso e non sarà sprecata, e così possiamo accumulare un tesoro eterno. Quale libro della Bibbia parla della vanità di tutto? Ecclesiastes. Chi ha scritto quello? Salomone. Stato uomo più ricco del mondo, più saggezza del mondo, aveva tutto quello che il mondo poteva offrire, ha avuto lui in abbondanza, e ha detto: in sé tutte queste cose sono tutte vanità, lasciano vuoto il cuore, perché l'uomo non è stato creato per tutto quello, è stato creato l'uomo per glorificare Dio. e arrivare in cima in ogni campo. E lui è arrivato in cima in ogni campo. Era un insegnante, un filosofo, un predicatore, un agricoltore, un scienziato, un grandissimo re, un politico. Lui è arrivato in cima, in tutti questi campi, in cima. Un architetto. E lui ha capito, era tutto vanità. Allora, in Romani 14, trovate Romani 14, 6 ad 8. Abbiamo letto alcuni minuti fa, in 1 Corinzi 6, 20, che siamo stati comprati a caro prezzo, che è la morte di Gesù Cristo. Allora, questo sta parlando di come viviamo, cosa facciamo, il motivo per cui facciamo quello che facciamo. Versetto 6 di Romani 14. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Non vivete più per noi stessi, per voi stessi. Tutto vivete per Dio. Tutto, ogni decisione, ogni preferenza, ogni scelta, per il Signore, per la sua gloria. Qual è il problema che ci viene in mente se valutiamo quello? Facciamo onesto, se valuto quello, quale pensiero mi viene in testa che rende difficile accettare questo? E per me? Se vivo totalmente per il Signore, cosa rimane per me? Arriva quel pensiero in tutti noi. È per quello che non sopravviviamo per il Signore. E come ogni altro pensiero, secondo Corinzi, parla di rendere ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, di demolire. E qual è la menzogna dietro quel pensiero? Ok? Ci sono vari menzogni. Uno è che abbiamo diritto. Invece siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo a noi, no, più a noi stessi. Questo è una menzogna. Un'altra menzogna. Ah, ma scusami, se io vivo solo per Dio, chi penserà a me? E la menzogna in quello è, Dio penserà a me e farà assai meglio a pensare a me di quanto posso fare io a pensare a me. Un'altra menzogna, una terza menzogna. Ci sono questi due che sono fondamentali, c'è anche un'altra, almeno un'altra, forse più. Forse, secondo me, è quello più grande, ma anche quello che meritiamo. Allora, anche, sto pensando che qualcos'altro mi soddisferà più di quanto Dio può soddisfarmi. Giusto? Ma scusami, va bene, è giusto, ma scusami, almeno un pochettino di tempo per me. Cosa sto dicendo? Sto dicendo, Dio non può soddisfare il mio cuore, ma io se posso fare quello che mi piace, allora il mio cuore starà bene, giusto? Cioè, sbaglio o questo dietro è quello che è legato a quel pensiero? Perché se io dico, va bene, Signore, quasi tutto, ma non posso io avere quell'angolino della vita per vivere come voglio io? Ma perché vorrei un angolino non glorificando Dio? Perché credo, falsamente, che quello che io voglio fare in quell'angolino mi soddisferà più di quanto Dio mi soddisferà. Ed è una menzogna. È una bugia. E se io vado avanti, fondo la mia vita su una menzogna, come andrà la mia vita? Posso avere i buoni frutti prendendo le mie decisioni su una menzogna? Ecco perché è così importante di demolire ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, e quello dichiara che Dio non può soddisfare il mio cuore, non totalmente. È una menzogna. che si eleva orgogliosamente in un ragionamento contro la conoscenza di Dio. Perché se io comincio a conoscere Cristo, capirò che non c'è nulla di minimamente paragonabile a Cristo. Così diceva l'Apostolo Paolo per quanto riguarda tutto quello che sembrava così importante per lui. Avendo cominciato a conoscere l'eccellenza di Cristo, come vedeva tutto quello che prima voleva avere per riempire i vari angoli della vita, tanta spazzatura, considerava tutto spazzatura per l'eccellenza di conoscere Cristo. Se viviamo per noi stessi, la nostra vita sarà sprecata. L'ho detto prima, voglio dirlo ancora e dirò ancora. Se viviamo per noi stessi, anche negli angolini, la nostra vita sarà sprecata. Non consideriamo la nostra vita come preziosa. Consideriamo piuttosto la gloria di Dio preziosa. Facciamo il nostro traguardo, quello di glorificare Dio totalmente, aiutando più persone a vedere la gloria di Dio. Paolo, parlando della sua vita, dice in Atti 20, 24, guardiamo quello che dice Paolo, e Paolo sapeva godere la vita al massimo, molto più di tutti noi. Paolo, Atti 20, 24, parlando della sua vita, dichiara: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. A lui non considerava la sua vita di alcun valore. Non cercava di curare quello che era suo e proteggere il suo tempo, i suoi diritti. Lui diceva: Signore, ci penserai tu. Non sto dicendo quando Paolo stavano per frustarlo. Filippi diceva al soldato: ma è lecito di frustare un cittadino romano senza che ci sia stato un tribunale, una causa? Oh, tu sei cittadino. Quindi Paolo non sta dicendo che non fa niente mai, però non era il suo scopo della vita. Perché lui diceva: guarda, io ho da predicare. E se c'è una cosa che, senza offendere Dio, senza pensare a me, posso fare. Ma lui non faceva nessun conto della sua vita, come se gli fosse preziosa. Lui voleva glorificare Dio. E non è qualcosa riservato per, ma lui è un apostolo. Lui dice: imitate me come io imito Cristo. Gesù poteva dire: non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa. Poteva Gesù dire quello? Paolo stava solamente seguendo le ordini di Gesù, come noi dobbiamo seguire le ordini di Gesù. Non apparteniamo a noi stessi. Prima Tessalonicesi 4:1. Allora, questa chiesa, grazie a Dio, andava bene, i credenti erano zelanti, i credenti glorificavano Dio, vivevano veramente, camminavano bene. Allora, Paolo in 4:1 dice: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che voi vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Allora dice: voi avete già imparato come vivere. Ed è già così che vi comportate. Allora, qual è la nostra preghiera e la nostra esortazione di voi, a voi? Cioè, quello di progredire sempre di più nel vivere totalmente per la gloria di Dio. Quel credente che ha la sua vita e dà cose a Dio, e delle volte quasi si vanta perché pensa a quelli che danno meno di lui. E dice: oh Signore, ti ringrazio che tu mi hai aperto gli occhi, che vedo l'importanza di vivere con te, per te, vorrei che gli altri vedessero. Ed è contento, non capendo che si sta confrontando non con l'esempio di Cristo, ma con l'esempio degli altri. E si sente molto più avanti di quello che è. Invece è una questione di fissare lo sguardo su Cristo. Dove guardava Paolo? Alle eccellenze di Cristo. E per questo non si stancava mai nella corsa, che era lunga, era dura. Ma io vi dico che non c'è nessuno di noi che ha minimamente la gioia che aveva Paolo. Assolutamente. Perché Paolo letteralmente non considerava la sua vita di alcun valore, considerava la gloria di Cristo come tutto. E lui traboccava di gioia, non poteva contenere la sua gioia. Esprimeva gioia in mezzo a un discorso. Non poteva solo fare un discorso senza esplodere con lode al suo Dio che riempiva il suo cuore. Io voglio quello. Grazie a Dio questi credenti avevano fatto buona strada, ma avevano ancora strada da fare. Grazie a Dio abbiamo fatto strada, ma abbiamo strada da fare. Allora viviamo per piacere a Dio in ogni cosa, ogni giorno, per tutta la vita. Una cosa che mi aiuta è un brano ben conosciuto, Efesini 2, veramente dal versetto 1. Ho scritto dal versetto 11, ma se vuoi è molto meglio iniziare il versetto 1. Eravamo morti, Dio ci ha vivificati, ma iniziamo ad 11, anche se un brano da meritare stava iniziando ad 1. Veramente iniziate con capitolo 1, versetto 1. Comunque, però una piccola abbreviazione. Capitolo 2, versetto 11. Perciò ricordatevi, cioè non solo sapete intellettualmente, ma ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quello che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, siamo stati comprati a caro prezzo. In Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, il caro prezzo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge, fatti di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Io vi suggerisco di leggere e rileggere e rileggere e rileggere e meditare e meditare e meditare su questo brano, o se volete iniziare il capitolo 1 di Efesini, fino al capitolo 3. Allora comincerete a vedere la vita con prospettivo. Quando io capisco quello, quando io capisco che ero estraneo da Dio, dalle promesse, che non avevo speranze di alcun tipo, che io sono stato avvicinato a Dio, sono concittadino con i santi, ho libero accesso al Padre, quanto può pesarmi? Problemi economici, problemi fisici, problemi di lavoro, quanto possono pesarmi? Non sarò capace a contenere la gioia che avrò in Cristo quando merito che il Dio infinito ha scelto di accludermi nella sua opera di salvezza eterna, e vorrò vivere alla sua gloria. E se quello vuol dire che io lavoro, come ho avuto un lavoro, pulendo bagni, allora lo faccio per la gloria di Dio. E se predico, lo faccio per la gloria di Dio. E se faccio marito, o se faccio moglie, o se faccio agricoltore, o se faccio programmatore, o se faccio dipendente, lo faccio per la gloria di Dio. E così dobbiamo vivere. 1 Pietro 2,9. Un altro piccolo ricordo. Prima parlava di quello che non eravamo. Questo è solo il brano che parla di quello che siamo. Infatti voglio... Dice, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Poi se andiamo avanti, voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Anzi, vado avanti, questo brano è stupendo. Quindi, carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché là dove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. E questo deve essere il nostro desiderio, che sia santificato il tuo nome. Allora mi comporto, vivo in tal modo che perfino i pagani daranno gloria a Dio nel giorno in cui visiterà. Dio ci ha salvato affinché viviamo per proclamare le sue virtù. Non vuol dire che dobbiamo lasciare casa, lasciare il lavoro e andare in piazza tutto il giorno, lasciando i figli a casa senza mangiare, lasciando il lavoro, sperando che qualcuno ci dia tutti i soldi per vivere. No, io posso glorificare Dio certamente nel tempo libero, ma io posso lavorare, posso fare da mangiare, posso tagliare l'erba, quello che serve a vivere, ma lo faccio per la gloria di Dio. Gestisco il mio tempo, scelgo bene per conoscere Dio di più e farlo conoscere agli altri. Allora, torno alla domanda con cui ho iniziato. Se cerchi di usare una cacciavite per scavare un grande buco, funziona bene? Se cerchi di aprire una barattola con un martello, funziona bene? Se cerchi di mangiare il brodo con la forchetta, funziona bene? E se tu cerchi di vivere per qualsiasi scopo, tranne quello di glorificare Dio con tutta la tua vita, avrai una vita sprecata. Se invece capisci che per grazia sei stato comprato a caro prezzo, che eravate o eri senza speranza, adesso hai vita eterna, se vedi di più l'eccellenza di Gesù Cristo, allora puoi pregare insieme a Gesù Cristo: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, e la tua vita avrà scopo, e Gesù Cristo sarà glorificato in te, e il tuo cuore sarà pieno. Possiamo collaborare insieme per la gioia l'uno dell'altro, collaborando insieme per la gloria di Gesù Cristo. Non vuol dire andare a vivere in monastero, vuol dire vivere la vita che Dio ci ha dato per la sua gloria, nel modo di parlare, pensare, in modo che passiamo il tempo, in modo che spendiamo soldi, in modo che prendiamo le decisioni, cercando di piacere a Lui in ogni cosa. E così saremo benedetti. Preghiamo. Oh Signore, grazie per la Tua parola. È una spada a doppio taglio. Ci rivela le meraviglie di Gesù Cristo. Ci rivela la Tua gloria, la Tua maestà, la Tua santità, la Tua misericordia, la Tua bontà, il Tuo amore, la Tua gloria. Ci rivela anche il nostro peccato, quanto spesso viviamo in modo meschino, quanto spesso cerchiamo tesori che non sono tesori. Oh Padre, non desidero che siamo abbattuti, desidero che siamo stimolati a guardare più a Cristo, a gioire più in Cristo, a godere più Cristo Gesù, a seguire l'esempio di Paolo che considerava tutto, tutto quello che era importante, come spazzatura, per guadagnare di più Cristo, che non teneva conto della sua vita come se gli fosse preziosa, o che possiamo noi vivere così. Padre, Tu ci curerai. Prima che fossimo nati, avevi già scritto i nostri giorni nel Tuo libro. Non dobbiamo essere in ansia per il domani. Sarai Tu a curarci. Non dobbiamo essere ansiosi per le cose materiali, perché Tu curi perfino gli uccelli, quanto di più i Tuoi figli preziosi a Te. Vogliamo trovare il nostro diletto in Te, nella Tua parola, nella Tua verità. Vogliamo meditare giorno e notte. Signore, Ti ringrazio che non siamo come eravamo, e Ti prego che non resteremo dove stiamo. Ti prego che possiamo andare avanti, conoscendoti di più, glorificandoti di più, che Tu possa trovare gioia in noi. Vogliamo non dare a Te e tenere per noi qualche angolo, perché in realtà vuol dire credere che Tu non riesci a soddisfare il nostro cuore. C'è qualcosa meglio di Te. Certamente Hai creato tutte le cose nel mondo, ci sono cose da godere, godiamo buon cibo, godiamo la bellezza della natura, godiamo il sorriso di un bambino, godiamo l'amore della famiglia, godiamo la comunione, godiamo tante cose, ed è giusto e buono, ma non vogliamo vivere per queste cose, vogliamo vivere per Te, in tutto il nostro cammino. Mostraci più di Gesù Cristo, aiutaci ad aiutarci l'uno l'altro a tenere gli occhi su Cristo. Ti ringrazio per la parola, Ti ringrazio per lo Spirito, aprici gli occhi a Gesù Cristo. Viviamo per Te. Questa è la nostra preghiera. Nel nome di Gesù Cristo.